Fabrikast. Fabrizio De André, canzone per canzone. La città vecchia. 1965. Genova. I personaggi del porto. I carruggi e gli odori. Ironia e dramma danzano su una musica accattivante e fanno della città vecchia uno dei brani più noti di De André. Lui per estrazione apparterrebbe a gente d'altri paraggi, ma l'aria densa carica di sale è troppo inebriante. Nel testo si può leggere un manifesto del Faber pensiero, amore per gli ultimi, i bizzarri, gli emarginati. Condizioni queste che li rendono liberi dai vincoli del perbenismo.
Esprimo quello che ho sempre pensato, che ci sia ben poco merito nella virtù e ben poca colpa nell'errore, anche perché non ho ancora capito bene, malgrado i miei 58 anni, che cosa sia esattamente la virtù e che cosa esattamente sia l'errore, perché basta spostarci di latitudine e vediamo come i valori diventano disvalori e viceversa. Non parliamo poi dello spostarci nel tempo.
In questa galleria di ritratti troviamo i quattro pensionati mezzo avvelenati al tavolino, la bimba che canta la canzone antica della donnaccia, il vecchio professore in ricerca affannosa di
quella che di giorno chiami con disprezzo pubblica moglie, quella che di notte stabilisce il prezzo alle tue voglie.
A detta di Luigi Riva si tratta letteralmente dell'anziano prof di mate di Fabrizio. Il vecchio professore è tra l'altro vittima di censura, perché nella versione originale la rima era
quella che di giorno chiami con disprezzo specie di troia, quella che di notte stabilisce il prezzo alla tua gioia.
Una Genova che per le caratteristiche descritte può essere anche Napoli, Palermo, Rio, Marsiglia, Barcellona. Una qualsiasi altra città, basta che ci sia un porto, con vecchi moli popolati dagli esclusi, pur sempre figli di Dio.
Vittime di questo mondo.
Delitto di paese. Lato B della città vecchia è questa cover di un classico di Brassens, L'Assassinat. La musica di Brassens, descritta da Paolo Conte come
essenziale e sublime,
non è semplicemente un'ispirazione, ma un faro illuminante. La sua opera avvicina De André all'anarchia, gli conferma che si può trasmettere amore verso gli ultimi mediante la propria arte. Dalle sue parole:
mi intrigava il fatto che trattasse temi scabrosi, di grande rilevanza sociale, buttandoli via, cantandoli con nonchalance.
Per quanto mi riguarda è stato soprattutto, prima ancora che un maestro di espressione, era un maître à penser, un maestro di pensiero. Non sono sicuro che se non avessi ascoltato le sue canzoni non avrei scritto quello che ho scritto. Sono invece sicurissimo del fatto che se non avessi ascoltato le canzoni di Brassens non avrei vissuto come ho vissuto.
Quando anni dopo avrà l'occasione di conoscerlo di persona, declinerà l'offerta. Se conoscendolo gli fosse crollata l'idea che si era fatto di lui, si sarebbe sentito crollare lui stesso. Nella canzone un anziano si apparta con una prostituta e a cose fatte non può pagarla. Allora lei con il suo protettore lo uccide. Quando i due capiscono che lui davvero era senza un soldo, si pentono. Vengono arrestati e impiccati, ma qualche lacrima sul viso dona loro il paradiso. Nessun giudizio espresso verso di loro. L'unico insulto se lo prendono i bigotti.
Qualche beghino di questo fatto fu poco soddisfatto.
Sia da giovane che da anziano, pochissime idee ma in compenso fisse.
La canzone dell'amore perduto. ...1966... Il mondo inizia a tremare. Stiamo entrando nella seconda metà degli anni 60. La rivoluzione della società e dei costumi alimenta la musica e viceversa. John Lennon, parlando dei Beatles, afferma:
siamo più famosi di Gesù Cristo.
We meant more to kids than Jesus did, or religion at that time.
Ed ha ragione. Il monopolio culturale della Chiesa, che per secoli domina il pensiero, la società e conseguentemente le espressioni culturali, è in declino da decenni e ora sta seriamente vacillando. I metodi finora applicati a lavoro, educazione, vita sociale, tutto viene messo in discussione. Si potrebbe aprire un dibattito sulle numerose analisi socioculturali sviluppate sui 60s, ma non sarà questo il momento. Però parleremo di musica, e su questo piano ci si deve ricordare che sta cambiando ed è davvero difficile resisterle. Nel giro di pochi anni tutto il mondo ha fame di rock and roll. In Unione Sovietica, dove la cultura capitalista è bannata, i 45 giri sono merce di contrabbando che si spaccia nei vicoli. I Rolling Stones, gli Animals, gli Yardbirds, gli Who e naturalmente i Beatles. Gruppi soprattutto inglesi, che imparano dai dischi di blues, country e rockabilly. Si inebriano di questi suoni primordiali e immediati, prendono la musica degli americani e niente, la suonano. Ma nel farlo diventano un prodotto esotico e nuovo, con quell'accento europeo che fa tendenza. Così la critica e la stampa musicali si inventano il fenomeno della British Invasion. E quando dico che il fenomeno viene costruito, mi baso sulle testimonianze di chi all'epoca c'era, come il maestrone Francesco Guccini e Mauro Pagani, che incontreremo più avanti di nuovo, e che ricordano come di base questi ragazzi inglesi avessero dalla loro irruenza e voglia di spaccare, ma non molto di più.
Per 5.000 lire, finanziate da mia nonna, tornai a casa con questa chitarra. Primo pomeriggio sapevo suonare Rock Around the Clock e Only You. Soltanto che Only You cominciava in sol e il secondo accordo è un si settimo, che non è facile da fare. E mi fermavo a mettere le dita una dopo quell'altra. Poi.
Ma sul si settimo c'è un episodio fantastico, nel senso che pare che i Beatles decisero di prendere George Harrison come chitarrista perché era l'unico che sapeva fare il si settimo.
L'apparato mediatico farà il resto. E su questa scia viene confezionato anche il fenomeno della Beatlemania, con prodotti di consumo quale il film Help del 65, che scolpiscono il manuale del perfetto fan, termine inglese che deriva da fanatic, fanatico. Il comando è dare di matto a ritmo di musica. Di tutte le imposizioni date da sempre alle nuove generazioni, questa almeno è divertente. In Italia quasi tutti si buttano sulle chitarre elettriche e sullo scimmiottare inglesi americani, nei nomi, nei temi, nei vestiti, nello stile. Sono gli anni del rock sgangherato di Celentano e Iannacci, dei gruppi beat come i Dick Dick, i Nomadi, i Camaleonti, produzioni musicali di rilievo, che fanno parte del patrimonio culturale italiano. E De André, che fa? Fa uscire un brano, la cui musica è stata scritta a cavallo tra 1600 e 1700 dall'organista tedesco Georg Philipp Telemann. Altro che controcultura. Si tratta appunto de La canzone dell'amore perduto, dove De André rivela una devastante idea che ha in quel momento. L'amore non dura per sempre.
L'amore che strappa i capelli è perduto ormai. Non resta che qualche svogliata carezza e un po' di tenerezza.
E l'ispirazione gli viene dal suo stesso matrimonio, della serie Vita privata separata da quella professionale. La sua ex moglie, Enrica Derignon, dirà:
le cose andavano male. I giochi tra noi erano fatti.
Delle tante cover della canzone, stupenda la reinterpretazione che farà Battiato nel 99, l'anno della morte di Fabrizio, nell'album di cover Fleurs, dove inserirà anche una sua versione di Amore che vieni, amore che vai.
Di De André hai scelto le due canzoni forse più struggenti d'amore.
E anche più adatte alla mia vocalità. Poi Fabrizio qualunque cosa cantasse, come sappiamo, con quella voce fa puoi fare quello che vuoi, puoi dire quello che vuoi.
E più recentemente devo riconoscere a Colapesce una sensibilità notevole nella sua riversione, per l'album tributo a De André, Faber Nostrum, dove alcuni esponenti della scena indie contemporanea cantano le canzoni di Fabrizio. Ballata dell'amore cieco o della vanità. Sempre per restare positivi, spensierati e disimpegnati, il lato B della dolorosa canzone dell'amore perduto è la ballata dell'amore cieco. La melodia della canzone è ad oggi pressoché di dominio pubblico. Testo durissimo su una musica che sembra duettare con il diavolo in persona, man mano che la spirale di follia cresce. Un uomo è innamorato perdutamente di una che non lo ama niente, che gli chiede prove del suo amore, tipo il cuore di sua madre per i suoi cani, tipo tagliarsi le vene, tipo morire per lei. L'ho sentita per la prima volta a 8 anni e non staremo a soffermarci sul capire se questa sia una mossa educativa per un bambino. Ho questa immagine in mente concepita allora di questa ragazza che ride sguaiata con la faccia sporca di sangue. Credo di aver sovrapposto le suggestioni una sull'altra, altro che splatter. Questa esperienza personale mi fa riflettere sul potere allegorico dei brani di De André. Jordi.
rubò 6 cervi nel parco del re, vendendoli per denaro.
Sempre per la serie Esperienze personali, quando sul pullman della gita alle medie sentivo i compagni sparare il remix di Gabri Ponte di Jordi, pensavo che no, non fosse giusto, che si trattasse di un affronto, che neanche sapevano di chi fosse l'originale. Oggi credo che De André avrebbe ballato su quel remix, sarebbe stato probabilmente il più carico di tutti. Meglio non prendersi troppo sul serio, insomma. Il brano è un adattamento di un'antica ballata inglese che De André scopre dall'insegnante di lingua Maureen Ricks, sua collega nell'istituto scolastico dove arranca come vicepreside. Rimane stregato e decide di inciderla insieme a lei, che canta con il suo bel accento brit. Nel loro piccolo, British Invasion.
Cadrà l'inverno anche sopra il suo viso. Potrete impiccarlo allora.
Amore che vieni, amore che vai. Nel concerto del 12 marzo 2000 a Micofragile, tenutosi poco dopo la morte di Fabrizio, alcuni colleghi e amici interpretano i suoi brani. Durante Amore che vieni, amore che vai, Battiato non ce la fa.
Io t'ho amato sempre, non tu.
Non riesce a finire. Un brano dove, citando Fernanda Pivano, la voce di Fabrizio
scavalca i secoli.
Musicalmente la versione del 45 giri dimostra un allinearsi al gusto malinconico rhythm and blues degli Animals, gruppo citato prima. Lo si può notare soprattutto nell'intreccio tra organo e chitarra elettrica.
Quindi vedete che il cantato inglese su Jordi e l'arrangiamento rhythm and blues qui dimostrano che in realtà Fabrizio non è impermeabile ai cambiamenti, né sordo di fronte ai suoni nuovi. Però è molto inusuale il modo in cui li incorpora nella sua produzione.
E tu che con gli occhi di un altro colore mi dici le stesse parole d'amore.
Questa ermetica riflessione sbatte in faccia la visione di Fabrizio su quanto possano essere ridicole le relazioni amorose. Nel senso che alla fine, per certi versi, si assomigliano tutte.
Ci si inebria, ci si perde. Ma le parole che si dicono a un certo punto rischiano di essere le stesse. Non sempre, ma succede.
Un luogo comune che sento spesso muovere come critica a De André è la tristezza che trasmette la sua musica. È chiaro, la carrellata di singoli descritti finora sembra un po' andare in quella direzione. Ma invece, se prese come spunti di riflessione, queste tracce sono non pessimiste, semmai piuttosto mature e realistiche. Perché mascherare quello che è l'ideale dell'amore, se una volta spogliato da sciocchi ornamenti di bel pensiero idealizzato, può rivelare la sua vera autenticità? Un affare di natura umana, gestito da umani che non sempre fanno le cose per il verso giusto.
E voglio citare anche la versione di Mika a Sanremo 2020, dove, oltre agli arrangiamenti a mio parere in grado di dare un colore nuovo ma intonato al brano, trovo stupenda e genuina la sua interpretazione. E merita anche la versione di questo brano del vincitore di Sanremo 2020, Diodato, che la propone bella distorta e zeppeliniana. Ma tornando alla nostra storia, rimane un fatto molto più veniale.
Faber si barcamena tra lo stipendiuolo, per così dire, di 70.000 lire della Karim e le 90.000 del lavoro a scuola.
Non immaginavo che quello di cantare potesse diventare un mestiere. Incidevo per vedere la mia faccia sulla copertina dei dischi nelle vetrine.
Però il fratello Mauro sospetta che la Karim non paghi correttamente per quello che De André fa fruttare. Così gli suggerisci di andare a chiedere una cifra molto più alta, 300.000 lire all'anno. E questi accettano. Vuol dire che i soldi ce li hanno. E allora i De André fanno causa alla Karim Records per gli arretrati nascosti, stimandoli sui 40 milioni di lire. Vincono la causa, ma nel giro di pochi giorni Ivo Chiesa, il boss della Karim, dichiara bancarotta e i soldi non arriveranno mai più. Termina così la prima esperienza discografica. Fabrizio ha pubblicato una manciata di singoli che ci hanno accompagnato durante questi primi 3 episodi e che andranno a formare un disco raccolta, tutto De André. Dal prossimo episodio attacchiamo con gli album veri e propri.